abbiamo il programma La Melevisione per una breve edizione straordinaria del TG3.
Spot. Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
Spot. Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
Spot. Spot.
Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
Spot. Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
Spot. Spot.
Spot.
Spot.
Spot.
Spot.
Spot.
Spot.
Spot.
Spot.
Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
Spot. Spot, eccoci tornati e tornate in radio su Radio Blackout. Questo è il programma della rete di Sport Popolare. Siamo la Dinamo d'Ora. Oggi qui ai microfoni c'è DJ Zafferano Giallo,
DJ Diagonale,
e poi abbiamo come sempre i nostri rubricisti,
DJ Brick Radio.
Grande. E un ospite particolare,
speciale.
Un ospite speciale oggi. Forse la prima volta che abbiamo un ospite direttamente in trasmissione. Io non
internazionale,
mi ricordo. Non so. Internazionale.
Sì, sì.
Internazionale.
Da lontano viene, tra l'altro.
Da molto lontano, sì.
Molto lontano.
Da Cologno Monzese, provincia di Milano, Benza.
Olè, il grande Benzaman. E oggi abbiamo...
Però che parlerà di Giappone.
Parlerà, sì, parlerà di Giappone, perché il tema di oggi è un tema speciale.
L'hot, il tema hot, diciamo.
Il tema hot.
Hot.
Qua in radio fa già caldissimo, immaginati a luglio come sarà.
Immaginati lì sul... poi parliamo, poi parliamo.
Poi parliamo, poi parliamo.
Sul cosola, occhi o...
Quale?
Come si chiama il tappetone?
Ah, il tappetone. Non spoilerare, non spoilerare.
No, perché poi lo indovinano.
Ah, ok, va bene.
Vai.
Comunque, oggi una puntata molto densa di argomenti.
E di emozioni.
E di emozioni, come sempre. E abbiamo deciso di parlare, come sempre, di uno sport, quello, diciamo, cui siamo abituati noi a praticare, no?
Che senso, scusa?
Sai che noi parliamo sempre di
non so, di rugby?
No, neanche oggi parleremo di rugby,
mi spiace.
Ma parleremo di uno sport particolare. Cosa ci dice il nostro ospite speciale?
Allora, oggi parleremo di sumo.
Il sumo,
non ce l'aspettavamo. Dovevamo fare una domanda a casa.
Okay. Parleremo di sumo e avremo modo di sviscerare questo sport particolarissimo, appunto per gran parte della puntata, e poi avremo anche la mitica rubrica, ormai diventata un appuntamento fisso, i campioni del calcio secondo noi, che è la nostra rubrica ormai fissa su personaggi del mondo del calcio un po' particolari,
un
ma
po'
non
dello spettacolo anche
calcio, non so. E spettacolo, calcio spettacolo
ma però, non quello che siamo abituati a vedere.
No, calcio, diciamo, fuori dal mainstream, dai soliti cliché.
Non è il microfono, però, radio,
come ci dice,
cioè, DJ Brigarasi.
Vabbè,
fai?
Una voce dall'ombra.
Cioè, non so, non si sente niente.
con le grandi strumentazioni di Radio Blackout, mi sa che in sottofondo comunque non si sente niente.
Vabbè.
Però,
allora, appunto, grandi personaggi from Brigarasio fino a... non sappiamo.
Vabbè, oggi parleremo del più grande truffatore del mondo del football, quindi
oddio,
un personaggio veramente interessante.
Bellissimo, quindi...
siamo veramente dei fortunelli. Ma ci dai delle strategie sulle truffe?
Cioè, ma lui senz'altro ce le potrà dare.
Ma spoilerato oppure non l'ha mai detta poi questo?
No, insomma, purtroppo è un personaggio abbastanza conosciuto, è brasiliano, ma insomma,
okay,
oramai si conosce... C'è roba in giro.
Vabbè,
quindi,
allora facciamo questa domanda già per il nostro pubblico di audio ascoltatori, ascoltatrici
e ascoltatruci.
E ascoltatruci, chiaramente, mai dimenticarli. Se qualcuno gli viene in mente un nome, un personaggio, qualcosa, ce lo scriva così per buttarla là.
Ah, tu vuoi fare quella cosa tipo...
il domandone. Indovinate chi è? Tipo indovina chi? Ce l'hai.
Ah, tipo chi è il più grande truffatore della storia,
esatto,
del calcio?
Esatto, bellissimo. Ok. Bello. Allora partiamo con questo sondaggione, appunto per chi ci ascolta, che lo sappiamo che siete numerosi e numerose, numerosu. E quindi niente, la domanda è proprio questa.
Chi è il più grande truffatore o truffatrice del calcio?
Esatto, non sappiamo. Poi
potrebbe esserci anche.
Noi proporremo il nostro nome.
Sì, vediamo.
Fine puntata.
Secondo me ci sarà una contesa, tra l'altro. Non è scontato il risultato.
Non è scontato, non è scontato. E, ricordiamo i nostri numeri per appunto chi ci vuole contattare,
scrivere.
Ci vuole bene, ci vuole mandare messaggi.
Anche chi ci vuole male, secondo me.
Soprattutto, cioè, in realtà ci mandano messaggi solo chi ci vuole male, probabilmente.
È vero.
E il numero a cui mandarli è 346.
Pippo Inzaghi, aspetta, già risposta, eccolo.
Però non mi puoi interrompere mentre mando
i numeri
della radio.
Scusa, rifacciamo, vai. Vai, rimandi il
Pippo Inzaghi.
No, rimanda il numero della radio.
Va bene, il numero è 346-667-3263. Oppure ci potete sempre telefonare al numero fisso 011-249-5669. Chissà se vi risponderemo.
Oppure anche ascoltarci
in streaming, ovviamente, esatto, sul sito di Radio Blackout. Quindi dicevi, DJ Diagonalona Interrompona, è arrivato un messaggio.
Scusami, perché ero molto concentrato.
Comunque le cattive abitudini le conservi, queste qua.
Ma da quando?
Non c'è il più grande disturbatore della storia, e via.
Ah, salutiamo DJ Furia.
Noi
oggi, ahimè.
Salutiamo DJ Furia che
Faccio l'applauso quello dal
ci ascolta dal Belize. Forse.
Secondo me dal Canada, perché l'ultima volta ha voluto.
Non so se lo fanno entrare in Canada dopo quello che ha detto l'ultima volta.
Dichiarare guerra e chissà.
Forse sarà a fare cose brutte, attentati, a sovvertire.
Oppure è andato nelle Figi a chiedere aiuto per la sua guerra.
Con i tamarri delle Figi. Non lo so. Comunque, due postacci avevamo appurato nelle precedenti puntate.
E dunque, scusami se ti ho interrotto, chiaramente c'è già un appunto l'ascoltatore che ha deciso di rispondere al nostro quesito dicendo Pippo Inzaghi. Cosa ne pensi?
Ma noi, il nostro truffatore è molto più fine. Pippo Inzaghi comunque a pallone ci sapeva giocare.
E quindi mi dispiace, hai perso.
Ci dispiace, hai perso.
Perso malamente.
Però io ho apprezzato il riferimento Pippo Inzaghi.
Ma fai subito.
Grande rapinatore di gol, ma non basta.
Non basta, ragazzi.
Per la puntata di oggi
dovete impegnare di più.
E quindi esatto, Diteci se vi vengono in mente altri grandi truffatori della storia del calcio. Intanto direi, abbiamo già parlato tantissimo e ci ascoltiamo un pezzo. Cosa dite?
Musica.
Dai. E allora qui ai microfoni di Radio Blackout, la Dinamo d'Ora, e oggi Spot, trasmissione dello Sport Popolare. Fioccano i messaggi, telefoni roventi. La prima volta che mi capita questa cosa, sono un po' emozionato.
Ma non dirlo, dai. Tutte le volte che ci siamo inventati le risposte.
Vabbè. Per una volta ci scrivono davvero.
C'è dibattito sul tema. Domande attinenti, tra l'altro.
Domande, sì, infatti si è sviluppato un gran discorso. Ricordiamo la domanda, DJ Diagonalone, com'era?
Chi è il più grande truffatore nel mondo del calcio moderno? No, nel mondo del calcio.
Nel mondo del calcio, direi, senza limiti cronologici e temporali. Qualcuno ci aveva detto Pippo Inzaghi.
Risposta 2, uno juventino qualsiasi.
E
polemica.
Sì, polemica, un po'
vena
scontata.
Polemica.
Un po' scontata.
Scontato. Però, vabbè, ci vogliamo bene al nostro grande primo ascoltatore che ci ha risposto. Comunque rispetto.
Rispetto.
Sicuramente.
Vai.
E poi ci arrivano delle domande alle domande, sapete quella classica tecnica, rispondere a una domanda con un'altra domanda. Ma per truffatori cosa intendete? Quelli che si sono venduti le partite o quei personaggi che hanno venduto bidoni alle società calcistiche?
Ma sicuramente non quelli che sono venduti le partite, perché è una roba un po' banale, non è che ci interessi così tanto, nel senso
vogliamo qualcosa
il nostro di truffatore più... è un po' più affascinante, insomma la storia dei bidoni alle squadre è già un po' più affascinante, il nostro secondo noi era un guru nel suo campo, insomma.
Allora, qui ci citano un calciatore che io assolutamente non conosco, magari il nostro esperto.
Sentiamo.
Qui sì, Ali Dia. Lo conosci?
No,
però, allora, venire, devi stare così.
Prossima puntata racconteremo la storia di
Alibia. Ma questo era esperto, scusami. Cioè,
abbiamo preso...
Ma da che fonte arriva questo lì?
Abbiamo preso uno qua sotto, cioè, non ho capito.
Il nostro DJ Brick Radio dovrà studiare per la prossima puntata.
Beh, ma verifichiamo questo intervento.
Adesso ci prendiamo il nostro tempo.
Scusate,
per,
calcio inglese, ha detto sempre calcio inglese.
Per verificare.
Ma verifichiamo, verifica il notaio, vai.
Verifichiamo. Ci prendiamo il tempo per verificare questo Alidia, che comunque non è quello che avevamo in mente noi. Ma andiamo avanti con la puntata e
entriamo un po' nel vivo.
Esatto, entriamo nel vivo. Abbiamo accennato qualche minuto fa che questa è una puntata speciale perché parleremo di uno sport non convenzionale, diciamo in quelli che di solito raccontiamo, che sono tutti tranne il rugby, lo ricordiamo, e oggi parleremo di un altro sport di contatto, quindi che ha delle caratteristiche sicuramente simili allo sport che pratichiamo noi, per cui ci si fa veramente male, e lo andremo a scoprire insieme al nostro ospite speciale e parliamo del sumo.
Ma ce l'ha una canzone del sumo?
Ce ne abbiamo, ma ce le giochiamo per dopo, direi. Okay. Però ce le siamo preparate. E come iniziamo questa chiacchiera? Magari partiamo da che cos'è?
Allora,
che cos'è?
Sì, io inizierei
ma
con.
Ma tu ti sei fatti i capelli da sumo?
No, io sì. Quasi,
gli ascoltatori
non puoi togliere da qua davanti.
Non perché possono sì, diciamo vederlo, che... ma il nostro ospite ha anche una capigliatura da sumoko, come si chiamano i sudati.
Cose che non...
Sumotori o Rikishi, che vuol dire guerriero gentile.
Lui è bravo questo qua.
Allora, che cos'è il sumo? Il sumo è uno sport di lotta fondamentalmente che nasce in tempi antichissimi come rituale shintoista, dove questi guerrieri cercavano la benevolenza degli dèi. E in questo sport di lotta, appunto, noi abbiamo fondamentalmente due lottatori che si affrontano su un ring particolare costruito in terracotta.
In terracotta, attenzione, terracotta, questo non me l'aspettavo proprio.
Esattamente.
Tu non hai studiato niente?
No, io sono qua per ascoltare.
Ma andiamo avanti.
E sono fondamentalmente due omoni che devono cercare di spingersi fuori dal ring o cercare di mantenersi perfettamente in piedi, senza toccare il terreno con qualsiasi altra parte del corpo che non sia la pianta del loro piede.
Ok.
Allora, noi devo dire che ogni tanto negli allenamenti di rugby, nel riscaldamento, utilizziamo degli esercizi simili al sumo,
sì,
che sono tipo magari per riscaldare la parte superiore del corpo, tipo portare fuori l'avversario o l'avversaria in un coso ristretto, e già solo quel movimento là è super faticoso, immagino con una massa devastante.
Esatto, ma per analogia possiamo iniziare con il Tachi-Ai, che è la carica iniziale, perché allora l'incontro consiste nel mettere i due avversari uno di fronte all'altro e nella posizione del sumo squat, che è la posizione tradizionale del sumo, e quando l'incontro parte i due si scontrano l'uno con l'altro proprio come se fosse la mischia del rugby.
Molto simile,
diciamo. E, è uno sport di contatto, appunto, come dicevi. E allora, tornando alla questione degli esercizi, ci sono tanti esercizi, tra l'altro, che adesso vengono ripresi anche negli allenamenti occidentali, soprattutto del fitness.
Sumo sportivo, diciamo.
Anche in altri sport, tipo proprio vengono presi come allenamento, tipo uno delle tecniche base, che è questo shiko, dove l'atleta fa uno squat, poi si rialza e porta la gamba in verticale in alto. Non so se
ammazza, mi fa già male tutto qui da seduto.
Esatto.
Ah, ecco.
Lo proviamo.
Fallo tu, poi faccio.
Secondo me tu potresti essere la persona giusta per fare questo esercizio.
Facciamo fuori poi. Sì, dopo lo proviamo. Va bene.
Allora, una particolarità degli incontri è che durano solitamente dai 5 ai 10 secondi. perché l'impatto appunto è devastante. Stiamo parlando di persone di, che pesano in media dai 140 ai 150 kg in su, e quindi gli incontri sono molto brevi, ma sono, trattandosi di uno sport, come abbiamo detto, che deriva da una religione, ci sono tanti riti di tradizione eccetera eccetera, che possono, la preparazione all'incontro dura, può durare anche 10 minuti, dove i lottatori fanno tanti movimenti, gesti, rituali, come ad esempio prima di entrare all'interno del ring prendono un pugno di sale e lo buttano all'interno del ring, appunto per, secondo loro, per cacciare via gli spiriti cattivi.
Mia nonna si rivolta nella tomba.
No, esatto.
Nella visione occidentale sarebbe impossibile, un disastro, un disastro.
Buttare via dalle spalle, lo sapevo. Vabbè, comunque.
Se ti cade, sì. Però qua lo buttano proprio
nel ring, bravi.
Volontariamente.
E quindi?
Ok.
Questo è il primo, diciamo, rituale. Poi che fanno?
Poi allora continuano a fare questi shiko, come dicevo, quindi alzano il piede fin sopra la testa e lo sbattono per terra, sempre per scacciare gli spiriti.
Ah, ci suggeriscono come faceva Oronzo Canà.
Esattamente, esattamente, sì, tipo, diciamo che lui si è ispirato ai lottatori, gli antichi lottatori giapponesi. E tra gli altri riti, appunto, c'è nella posizione di questo squat, battono forte le mani davanti a loro e le alzano in aria per dimostrare che non hanno armi o niente di nascosto. Nessuna cosa.
Questo ci fa capire che in passato potrebbe essere successo.
In passato potrebbero essere successe cose spiacevoli.
C'era il truffaldino, c'era.
Esattamente. Chissà chi è il più grande truffatore del sumo. Questa è un'altra domanda che ci facciamo. Vedremo. Prossima puntata, un altro compito per DJ Brick Radio.
Poverino, comunque, massacrato. Andiamo.
E allora, poi ci sono varie categorie, sono sette, di cui le più importanti. Allora, la struttura di tutto il sistema del di questo campionato, diciamo, è una struttura piramidale, divisa in sette divisioni, dove le più importanti sono le prime due, che sono il Makuuchi in cima e il Juryo. Sono le due categorie dove i lottatori iniziano ad essere pagati come professionisti. Al di sotto di queste categorie non percepiscono uno stipendio.
Ah.
Ok.
E come ci si arriva a queste categorie?
A queste categorie, allora, c'è una scalata. Nel senso che...
Tipo quella di Gerry Scotti, tipo. La scalata al milione.
La scalata al milione, esattamente. Per arrivare alla cima di questa piramide, bisogna semplicemente vincere. Non si può, cioè bisogna fare tutto, bisogna partire dalla base e continuare a vincere per arrivare in alto. Non è, per esempio, come gli sport che conosciamo noi, tipo il calcio, non lo so, arriva Balotelli di turno e gioca in Serie A. Questa cosa non è fattibile.
Ok,
esatto, tant'è che...
Quindi diciamo che uno si scontra con i più forti, cioè ogni categoria, no? C'è il suo livello.
Sono i più forti, però è una categoria, appunto, è un rank di vittorie, perché nel sumo non ci sono categorie di peso, né di età.
Questo l'ho letto anch'io. Ma è per grave questa cosa.
Molto per
grave.
Questo motivo il peso è una cosa molto importante, perché essendo uno sport appunto di contatto, dove l'obiettivo è spingere fuori dal ring l'avversario, la massa conta tanto.
Quindi ripetiamo questa cosa: non esiste una categoria appunto di peso, tipo peso piuma, peso piombo, cose qua.
Come nelle lotte.
Ma quanto pesa un lottatore?
Allora, diciamo che un lottatore medio oggi è alto all'incirca 1,80 m e pesa dai 140 ai 100 kg. Però ci sono varie tipologie di lottatori, più o meno alti,
Interessante che hai detto il peso maggiore prima di quello minore, quindi siamo a scendere tipo da 140 ai 100, beh, poi no. Ci sono anche quelli di 100.
No, l'unico, allora, l'unica regola è sull'altezza.
Di 100, comunque, anche nel rugby, non è che no.
Ok. Non puoi essere più basso di 1,70 m. Al di sotto di 1,70 m non puoi partecipare a livelli al torneo di sumo tradizionale.
E già c'è un'esclusione biologica, diciamo, abbastanza importante.
Il lottatore, tant'è che ad oggi il lottatore più particolare è questo Terunofuji, non mi ricordo come si chiama adesso. In questo momento
tanto non ci capiamo niente, scusa, esatto. Per dire, però, a caso.
E la sua particolarità non è tanto l'altezza ma il peso, perché...
di un nome per favore. Sai quelli delle barzellette, se so
Simo Magro mi fuggi.
Simo Magro sì, mi fuggi. Yoko poco ma Yoko.
Esatto.
E perché è un, diciamo, un fruscello di soli 117 kg, ma gareggia nella categoria più alta.
Ah, pensa te.
Esattamente.
Vabbè, là conta anche la cattiveria, secondo me. Questo sarà cattivissimo.
E conta, allora, diciamo che i lottatori di sumo sono dei super uomini.
Dei patatoni.
Sono dei patatoni, esattamente. Però sono fondamentalmente dei super uomini.
È un sinonimo di super uomo, patatone.
Esatto, perché hanno questa stazza, diciamo, da bonaccioni, bontemponi, ma in realtà sotto hanno, da una parte, un fisico da praticamente bodybuilder, perché hanno una massa muscolare enorme, cioè notevole, e hanno anche una capacità atletica fuori dal comune, perché non è strano, soprattutto dei lottatori giovani, è normale vedere un Rikishi fare nei vari esercizi, fare la spaccata.
Un Rikishi che sarebbe, scusami?
Rikishi è il lottatore di sumo.
Ah, ok, ok, perfetto. Fare una spaccata.
Fare la spaccata,
quindi c'è
un
alto livello di flessibilità, questo stai dicendo.
Esatto.
Anche. Senza una preparazione fisica.
Esatto.
Il martedì fanno danza classica.
Sì, ecco. Ma a Caladina, cioè, si fanno le spaccate, no?
No, spaccate, no, sei fuori.
Ti spacca, no, cioè,
possibile.
Ti spacca.
Massimo, facciamo i piegamenti, quelli per
no,
arrivare
cosa,
alle caviglie.
Della flessibilità, cioè, interessante, perché comunque non è scontata.
Beh, ecco, una massa di...
Se fai molto massa, no? Il muscolo tende a contrarsi, invece così allungano anche il muscolo.
Esatto.
Se lavori sulla flessibilità. Anche perché c'è una posizione particolare del lottatore di sumo, cioè, mi sembra a me, da profana, mi sembra che c'è questa posizione, appunto, quasi seduta, no?
Squat. Sì, ma non è esatto, che è quello...
Che puoi venire qua in radio e dire, mi sembra, cioè, o mi studi sembra. O non studi.
Ma tu non hai studiato niente.
Ma io l'ho detto, non ho studiato niente, tu vieni qua e dici, mi sembra.
No, perché poi magari lui mi dice, no, guarda che quella è solo una cosa televisiva, no. Io
no,
dico,
no, è esattamente
mi sembra
il squat.
Uno squat. Studiato. Grazie.
Esatto. Un'altra parte dell'allenamento, appunto, è l'alimentazione. Quindi un'alimentazione super proteica, perché appunto i vari lottatori devono, uno degli obiettivi dell'atleta è raggiungere un certo peso. Quindi per fare questo loro di solito mangiano questo chanconabe, che è un minestrone di qualsiasi cosa, proteine, carne, pesce, uova, verdura, tutto
onnivoro,
quanto.
Onnivoro, diciamo.
Svuota frigo.
Esatto. Esattamente. E subito dopo fanno una pennichella, giusto per...
Ci sono svariate teorie che dicono che subito dopo mangiato fa bene dormire, perché assimili tutto.
Esatto, poi parleremo anche dello stato di salute di questi lottatori,
di questi patatoni.
Di questi patatoni.
Già interessante così, però comunque poi abbiamo delle domande un po' più...
Vabbè, okay. Poi adesso parliamo della vita,
la vita del lottatore di sumo. Allora, questi lottatori innanzitutto il sumo si divide in sumo tradizionale e sumo sportivo.
Esatto.
Il sumo tradizionale, che è l'NBA del sumo praticamente, si svolge solo in Giappone. Ma questa cosa è dovuta appunto al tipo di allenamento e alla vita che fanno queste persone, perché iniziano ad allenarsi i lottatori che arrivano ai livelli più alti, sono persone che hanno iniziato ad allenarsi da molto piccoli, e lì funziona che ci sono queste EIA, che sono le palestre, che accolgono questi ragazzini e al loro interno
Sono sardi, e di, sì. L'abbiamo pensato.
Esattamente.
Sono sardi.
Eia è la prima cosa che mi viene in mente.
Se entri ti dicono Eia.
E loro passeranno la loro vita in queste palestre.
Sì.
Abbandonando la famiglia, vedendola solamente 3-4 volte
una
l'anno.
Una vita comunitaria, diciamo, si fa.
Una vita comunitaria, okay. Esattamente. Dove appunto per questo motivo ogni persona, oltre ad allenarsi, deve provvedere a tutte le necessità di una casa, tra virgolette, quindi cucinare per gli altri, fare le pulizie.
Già.
Questa cosa prevede quindi anche una sorta di vita, tra virgolette, militare, diciamo, che perché gli ultimi arrivati ovviamente saranno quelli più sfruttati per tutto ciò che non riguarda l'allenamento.
Okay.
C'è un po' di tipo nonnismo, questi fenomeni da caserbismo.
Molta disciplina, diciamo, poi.
Molta disciplina, sì, quello... sì. Molta disciplina.
Immaginate chi deve cucinare il, come si chiama?
Il ciankonabe.
Il ciankonabe.
Quanto deve fare di ciankonabe, tra l'altro?
Deve cucinare
tantissimo.
Chili e chili di ciankonabe per chili e chili di patatoni.
Cioè, raga.
L'ultimo arrivato... avremo una veramente tanto tempo dedicato al ciankoname per le matricole, poverini. Va bene.
No.
Vai.
Proseguiamo.
Questa spiegazione della vita nelle palestre spiega appunto il fatto che all'infuori del Giappone questo sport non è praticato a livelli altissimi, perché praticamente sono persone che dedicano letteralmente la loro vita a fare tutto questo.
Certo, capisco. No, ma poi c'è questa storia che è legata anche alla spiritualità, alla religione, leggevo.
Sì.
Leggevo che è legato comunque a, appunto, alla spiritualità.
Perché i campioni sono considerati?
Ecco, sempre la domanda fuori dal microfono.
Ci chiedono perché i campioni sono considerati una sorta di divinità.
Allora, per arrivare a uno stato di semidivinità devi raggiungere il livello di Yokozuna, che è praticamente appunto il rank più alto che sta in cima a questa piramide. E per arrivare, per ottenere quel titolo, devi ovviamente vincere una serie di tornei, avere una serie di requisiti, e ogni rank ti viene dato non solo in base alle vittorie, ma la promozione viene data anche da una sorta di giuria di elder, diciamo, cioè questo consiglio di vecchi del sumo,
vecchi patatoni
che si chiamano, sono gli Yoyakata, e che conferiscono appunto le varie promozioni o retrocessioni in base alle vincite e alle vittorie. Quindi se tu arrivi al livello di Yokozuna hai praticamente spaccato,
non hai più
un bel po' di
non hai più neuroni e fisico
I requisiti morali sono dati dalla vita di tutti i giorni, nel senso che allora quali siano nello specifico adesso non ti preoccupare esatto, però no, perché capita spesso che tanti atleti vengano retrocessi di categoria per questioni non legate alla lotta, ma questioni comportamentali. Durante il Covid tanti lottatori sono retrocessi perché non rispettavano, per esempio, il lockdown, tutte queste menate qui. Sì.
Oppure non avevano messo troppo sale nel, come si chiama?
Nel Tokyo.
Scusa, è vero,
nel
vero?
Ciankonabe.
Esatto, nel Ciankonabe.
Sì,
oppure anche nel ring, è vero. Ma allora, io sono molto interessato, però forse abbiamo parlato tantissimo e secondo me ci possiamo ascoltare un bel pezzo. Quale mettiamo, visto che ti sei portato dei pezzi particolari, dei due?
Allora, io partirei con Girls Rock delle Shonen Knife.
Cosa ci puoi dire di questo pezzo?
Allora, è un gruppo di simpatiche ragazze, giapponesi ovviamente, che negli anni 80-90 erano niente poco di meno che la cover band ufficiale dei Ramones in Giappone.
Madonna. Spettacolo.
Grazie, grande. Sentiamocelo.
Abbiamo sbagliato, carichiamo un attimo la traccia. Intanto ricordiamo anche la nostra domanda della puntata, che è chi è il più grande truffatore del calcio secondo
voi, secondo noi.
Eccoci tornati su Radio Blackout 105.25, la Dinamo d'Ora, e questa è Spot, la trasmissione dello sport popolare. Sono le 17.41, bellissimo, e siamo nel vivo della puntata, stiamo parlando del sumo, questo fenomeno che almeno io personalmente conosco veramente poco, e, però ritorniamo anche alla domanda tema di questa puntata, che è secondo voi chi è il più grande truffatore del calcio? Ci sono arrivate diverse risposte, una che mi ero dimenticato di citare prima, di uno dei nostri piloni preferiti della Dinamo, che ha citato un grande personaggio, che è il mitico Eriberto alias Luciano, un grande personaggio che effettivamente
ce l'ha.
Sì, ottimo.
Occhio, che forse il cavo.
Infatti, sei qua.
Riprova.
No, infatti si perde. Cosa succede?
Il cavo. Persi. Adesso va, forse. Comunque, Eriberto Luciano.
Non
funziona. Abbiamo dei problemi al microfono numero 3. Ottimo.
Qua, allora.
E mentre risolviamo questi problemi.
Problema.
Eccolo.
Problema risolto.
Eccolo. Il nostro
sì, Luciano è il genere di truffatore che ci piace a noi. Lui è semplicemente barò sull'età. Anche Dia, Alidia, diciamo, è il genere di truffatore che ci piace, nel senso che anche lui riuscì a giocare in Premier League pur avendo, diciamo, scarse doti tecniche, ma il nostro uomo è ad un livello nettamente superiore.
Siamo un po' lontani, però mi piacciono questi,
però insomma, queste sono delle risposte più che pertinenti, direi.
E per ora quella che vince di più è cosa ci dicono i radioascoltatrici,
cioè la... non il sistema Juventus.
Il più grande truffatore del calcio è questa squadra di nome Juventus. Juve.
Sembra proprio così.
Siamo a Torino, per questo si dice la Juve, a Roma si dice la Lazio, queste cose qua.
Sì. Salutiamo i nostri ascoltatrici che tifano Lazio, tra l'altro.
No.
E comunque andiamo avanti. Torniamo
DJ Furia tifa Lazio.
DJ Furia tifa Lazio.
Si vede.
Altra gente purtroppo tifa Lazio.
No, sì, è terribile.
Terribile. Comunque. E andiamo avanti con torniamo a questo mitico fenomeno del sumo. Eravamo rimasti, se non sbaglio, alla vita dell'atleta nelle palestre.
Sì. Intanto un importante intervento tecnico, così diciamo.
Mamma
in corsa.
Qua la radio veramente ha dei tempi di reazione.
È arrivato un microfono.
Incredibili.
Solo. Facciamo una prova.
Voi non potete vedere che ma ci c'è. Ascoltate, ma stiamo
vedere, ma c'è.
Sostituendo il microfono in diretta. Incredibile.
Ma cose proprio mai viste. Mai viste. Dove siamo?
Neanche RTL.
No,
neanche.
Però non funziona. Vabbè, era buona.
Mi sentite? Da qua si sente?
Si sente. Ottimo. Abbiamo risolto i problemi grazie ai nostri tecnici che lavorano 24 ore su 24. solo per spot, per le altre trasmissioni, sì, no.
È ovvio. Quando il tema è caldo, quando è 8.
Il microfono è rovente. E quindi torniamo alla vita
di ogni giorno
di un Rikishi, o anche no.
Ma Rikishi?
Non si sente.
Sì, dico, può essere un Rikishi o anche no.
O anche no. In che senso anche no? Non l'ho capito.
Come anche no? Rikishi vuol dire tipo atleta, capito? L'atleta del sumo si chiama Rikishi.
Ah, avevo capito che Rikishi
colui
era
che
solo
pratica il sumo.
Il professionista, avevo capito.
No, il professionista è il Sekitori. Percepisce anche uno stipendio.
Ah, allora avevo proprio capito un cazzo.
No, ma Sekitori.
Il Sekitori.
No, io passerei invece adesso ai nostri ascoltatori che, delusi dal fatto di non poter mai praticare sumo, ho una buona notizia. Nel senso che in realtà, oltre al sumo tradizionale, esiste un'altra tipologia di sumo che viene chiamato sumo sportivo o amatoriale.
Il sumo WISP, per chi segue i nostri campionati.
Come il rugby sportivo.
Non so se lo chiamerei popolare. Qua ci suggeriscono sumo popolare, ma vediamo se è popolare.
Vediamo un attimo.
Esatto, allora, è possibile praticare sumo in tutto il resto del mondo tramite questo sumo sportivo.
Sì.
che appunto prevede delle regole leggermente diverse, ovvero principalmente ci sono categorie di peso e di età, e soprattutto è uno sport che anche le donne possono praticare. Perché il sumo tradizionale in Giappone non è letteralmente vietato alle donne. Questo per motivi
sì, perché le donne sono impure, perché hanno le mestruazioni, ho letto questo.
Esattamente, sì. In merito a questa nozione che hai appena detto, sì, c'è stato un episodio anche abbastanza grave.
Cioè che una donna ha mestruato su tutta...
No, no,
comunque poteva essere una scena, no.
Ma durante un torneo, per dirti proprio... durante un torneo ufficiale, un arbitro, se non sbaglio, è infartato sul ring. Una donna medico nelle vicinanze è salita sul ring a prestare soccorso, ma è stata prontamente allontanata.
Perché le donne non possono salire sul ring, questo è il tema.
Esattamente, sì.
Madonna,
sì,
gravissimo, gravissimo.
E purtroppo ci sono anche queste cose qui. Però nel sumo tradizionale possono partecipare tutti.
Nel sumo sportivo.
Nel sumo, scusate, sportivo.
Sì, sì, no, si è capito.
Quindi praticamente i giapponesi hanno detto: noi siamo noi, voi non siete in cazzo, fatelo.
Fatevi il vostro fumo.
Fatevi il vostro fumo. Esatto. Fatevi il vostro sumo.
No, come però anche in Giappone, nel senso che io quello che ho letto è che c'è una spinta attualmente, diciamo, di donne, di sì, che intendono praticare questo sport, che stanno un po' spingendo anche in Giappone. Non è vero che in Giappone no, non nel sumo tradizionale, ma in quello sportivo.
Sì, sì, quello sportivo, sì.
Intendevo il sumo
tradizionale, sì.
Sì, sì, tradizionale. Mm. E quindi questo sumo sportivo come funziona nel mondo, diciamo?
Nel mondo ci sono ovviamente altri tornei che altre diciamo federazioni, e niente, si svolge come un qualsiasi sport normale.
Anche in Italia ho visto c'è una federazione di sumo, non me l'aspettavo, però ho visto che ci sono anche le competizioni tipo campionati europei e altre federazioni, insomma, che hanno portato, cioè cercano di sviluppare il sumo.
Sì, in Italia
sportivo.
Ci sono delle scuole più o meno ufficiali che fanno parte però delle palestre di soprattutto di judo, cioè le scuole di sumo, di judo. Nelle scuole di judo ci sono anche dei corsi di sumo, dove gli atleti si allenano per poi partecipare a questi tornei.
E le regole sono più o meno simili? Cambia qualcosa?
Le regole sì, sono più o meno simili. Sono praticamente uguali, cambiano solo appunto le categorie e l'inizio dell'incontro, che nel sumo tradizionale è dato dal momento in cui tutti e due lottatori poggiano i pugni per terra, mentre nel sumo tradizionale la carica iniziale viene alla carica iniziale viene dato il via dall'arbitro. E sì, sono pochi dettagli comunque. Che la cosa particolare è che comunque, nonostante ci siano queste categorie di peso, in tutti i tornei alla fine c'è un ultimo, ci sono degli ultimi incontri open dove si scontreranno, sarà un tutti contro tutti, ovvero atleti più o meno leggeri, maschi contro femmine.
Spettacolo, tipo una Royal Rumble.
Esatto.
Del wrestling, per chi se lo guardava. Però di sumo, quindi gente che si solleva e basta, tipo c'è un non sono tutti contro tutti, inteso nello stesso momento.
No, non è lo stesso momento.
Bellissimo,
non ci sarebbe comunque.
Ma questa cosa anche dell'abito, parliamo di questo, dell'outfit.
Ti interessa l'outfit?
Sì, cioè outfit tradizionale o non tradizionale. Io ho letto anche questa cosa, visto che ho studiato, che se perdi la, la mutanda, come si
se
chiama?
Se perdi la mutanda, il mawashi.
Il mawashi, se perdi il mawashi sei fuori.
Se perdi l'incontro.
Sì. Non va bene sta cosa, cioè, mica è colpa.
E tant'è che cioè, capita.
Se non perdi il mawashi, cioè, ti fon, cioè, te
sappiamo che tu sei un'appassionata di nudismo.
Ma certo, però.
Cioè, ci sono, cioè, le mutande vanno.
Ma non è solo mutanda, sono mawashi. Scusa.
E questo perché ha delle radici storiche, boh, non... forse per la questione
del pudore portato dai cristiani europei.
Esatto, perché prima si poteva perdere il mawashi, era tutto tranne.
Prima si poteva perdere mi sembra di aver capito che addirittura si combatteva nudi,
nudi.
Beh, incredibile questa cosa, quindi il cristianesimo ha cambiato anche il sumo.
Terribile, esatto. Terribile.
Quindi la dominazione è probabilmente portoghese, perché se non sbaglio sono stati i primi occidentali ad arrivare in Giappone e avranno visto questi qua che combattevano nudi e hanno detto...
Nozione di storia, Henry.
Mettetevi i mutandoni, per favore. Madonna, come si chiamano? Così. Onigiri?
Mawashi.
I termini non mi rimangono in mente.
Questa cosa però ha portato anche delle modifiche al sumo stesso, perché il mawashi è parte integrante della lotta, nel senso che aggrapparsi a questo cinturone fa parte di svariate tecniche per sbilanciare l'avversario e buttarlo a terra o spingerlo fuori dal ring.
Infatti.
E giusto una nozione, questo mawashi non è nient'altro che un nastro di seta avvolto attorno al bacino, ai genitali.
Sì.
È di seta nelle categorie più alte, di cotone per l'allenamento e nelle categorie più basse.
Infatti.
E anche lì poi ogni lottatore ogni tanto cambia il colore per questioni di come si dice, fortuna, sfortuna.
Così proprio. Ma vedi che è importante. Ti pensi così, vedi.
Va bene, io avrei un'altra domanda, poi ci ascoltiamo l'altro pezzo, direi, così stacchiamo un po', che è sulla capigliatura. Come funziona la capigliatura? Perché hanno sti tagli particolari.
Allora, il taglio particolare...
Taglio Maranza.
Esatto. E, scusate, ho un'amnesia. In questo momento non mi ricordo come si chiama di preciso quel taglio lì.
Tipo uno shingon, come si chiama?
È un top knot, uno shingon, una sorta di shingon. Che questi lottatori iniziano a farsi crescere nel momento in cui raggiungono una certa categoria. Infatti gli atleti, quelli più promettenti, che appunto scalano la piramide in un tempo ristretto, arrivano a combattere i tornei ufficiali senza questo nodo, quindi con i capelli addirittura corti oppure lasciati cadere sulle spalle.
Non ci
c'hai
capelli corti.
Cioè,
ma...
Scusa. Un fun fact è che per tenere questo nodo legato sopra la testa, in realtà loro sulla cima della testa non hanno capito, cioè nel senso sono rasati totalmente, hanno tipo una sorta di chierica che viene coperta dalla capigliatura.
Sicuramente saranno stati sempre i missionari portoghesi che hanno introdotto questa capigliatura.
Penso sia più una questione pratica.
Mettetevi le mutande e fatevi la chierica.
Esatto.
Sicuramente.
Bello però, molto bello. Sì.
E tra l'altro è una capigliatura che devono tenere sempre, ovviamente, e essendo ricoperta di una sorta di cera, loro i capelli se li lavano una volta ogni 2 settimane circa, perché comunque devono sempre mantenere questa, non possono permettersi, diciamo, di avere i capelli
sciolti.
Questo
è sempre, ecologici. Sempre nel tradizionale, però.
Sempre nel tradizionale, cioè, sì, no, nel sumo sportivo puoi arrivare anche con i dread o rasato a zero.
Non è che arrivi così, capito?
Col doppio taglio, quello che dicevamo prima.
Quello Maranza.
Va bene, interessante. Ci ascoltiamo l'altro pezzo, ci puoi dire qualcosa anche su questa scelta?
Mi piaceva la canzone, semplicemente.
Come si chiama? Puoi dirci il titolo, Ari?
È un titolo, è scritto in giapponese.
Scritto in giapponese?
Sì, quindi...
questo è scritto in inglese.
The Feeling of Love, Shintaro Sakamoto.
Shintaro Sakamoto. Pioniere del rock psichedelico giapponese, in questa performance un po' più, diciamo, leggera.
Un po' più accessibile.
Conviviale.
E ascoltiamocelo. Dai.
Bellissima questa canzone. Molto... adatta alla stagione, direi. Qua c'è Splende il Sole negli studi di Via Cecchi, su Radio Blackout. Siamo la Dinamo d'Ora e quest'oggi abbiamo appunto approfondito questo tema del sumo, questo sport molto particolare nella sua versione tradizionale in Giappone, ma abbiamo scoperto esiste anche una variante sportiva amatoriale in giro per il mondo. E direi, diciamo le ultime cose,
ultime battute sul sumo.
Ultime battute sul sumo.
E puoi parlare adesso e poi mai più, perché quando mai si riparlerà di sumo, forse.
allora ne approfitto. Vai. Per dare un paio di consigli, diciamo, per chi volesse avvicinarsi e scoprire questo mondo. Allora, innanzitutto i tornei ufficiali, mm-hmm, sono visibili su YouTube, sul canale della NHK, che è la Rai giapponese, diciamo. Sì. Tornei si svolgono ogni 2 mesi. E, poi c'è, consiglio il canale Sumo Prime Time, mm-hmm, canale di approfondimento del sumo con, diciamo, un Davide Mengachi giapponese che parla... Sì, va nelle palestre, intervista i vari lottatori, spiega un sacco di cose. E poi c'è una serie molto bella su Netflix che si chiama The Sanctuary, okay, che non hanno tradotto, se ricordo bene, non hanno tradotto neanche in inglese, quindi
potete
puppare in giapponese con sottotitoli in russo.
Ah, beh,
però la consiglio.
Però i versi si capiscono.
Sì. Stanno un sacco di immagini.
No, la consiglio perché è una bella serie, secondo me, una serie bella da vedere, mm, e poi è molto fedele alla realtà.
Poi non capisci un cazzo, però comunque...
Cioè, no, è molto, molto...
Ci sta.
Sì.
Ma come si chiama sta serie, scusami?
The Sanctuary, il santuario.
The Sanctuary, ok.
Segnatela, DJ
Diagonallone. Ma la scrivo.
Ce la cercheremo su altri siti.
Esatto.
E per finire anche un ultimo film, un malloppozzo di 3 ore e mezza, anche questo non tradotto, uscito nel 2018, che si chiama, lo dico in italiano, Il crisantemo e la ghigliottina, che parla di questa ragazza che all'inizio del Novecento, negli anni 20 del Novecento, voleva praticare sumo e ha potuto fare questo grazie a una sorta di palestra autogestita di donne facenti parte della Guillotine Society, che era questo gruppo di terroristi anarchici giapponesi.
Gruppo armato terrorista.
Esatto. Degli anni 20.
Benissimo. In Giappone. Dai, ma non lo conoscevo.
Che è basato su una storia.
È basato su
vera,
una
quindi.
Storia vera, sì, su questo gruppo appunto che si ispirava alla ghigliottina, appunto, quindi ai movimenti francesi dell'epoca.
Va bene, quindi abbiamo visto che effettivamente il sumo è uno sport molto particolare, molto esclusivo, escludente anche perché quello tradizionale si può praticare solo in Giappone.
Solo da maschi
oltre il metro e 70. Con un peso specifico, eccetera eccetera, però esiste un adattamento che diciamo permette di, se non altro, provare la disciplina sportiva al di fuori di questi canoni. Ci siamo dimenticati di una cosa importante, te la chiedo adesso così in chiusura, che era la questione della provenienza dei nuovi atleti che non arrivano tutti dal Giappone.
Esatto, allora in realtà i primi atleti gaijin, ovvero stranieri, risalgono agli anni 90, erano atleti per lo più hawaiani, tant'è che ne sono stati un paio che hanno raggiunto il livello di Ozeki e anche Yokozuna, come un famoso wrestler di quell'epoca. E invece ai giorni adesso gli atleti più forti sono provengono tutti dalla Mongolia. Gli ultimi negli ultimi 7-8 Yokozuna c'è solo un atleta giapponese, tutti gli altri sono provengono dalla Mongolia. E anche l'ultimo Yokozuna, che è stato, ha raggiunto questo rank da poco il mese scorso, è un atleta mongolo.
Quindi effettivamente non c'è un limite di nazionalità, cioè non c'è una restrizione, appunto, solo i giapponesi possono fare il sumo tradizionale.
Esatto.
Anzi, quindi adesso a quanto pare ci sarà un grosso dibattito in Giappone, immagino, perché molti atleti...
Ma semplicemente questa cosa non gli fa piacere, però
è ormai accettata.
È ormai accettata, sì.
C'è il dazio.
Cioè, inizieranno a mettere i dazi alla Mongolia sull'esportazione di atleti, su Maki. Oh, ottimo, dai, abbiamo imparato un sacco di cose, penso che si possa parlare per ore di sumo, ma il tempo è quello che è, magari faremo un sumo 2, cosa ne pensi?
Sì, però un po' più preparato, per favore.
Un po' più preparato,
sì,
va bene, io cercherò di prepararmi di più. Tu,
io vedo 2 o 3 film.
Ci vediamo tutti questi film. Questi film. Ottimo, allora grazie.
Grazie mille.
Grazie a voi.
Benza-san,
chiaro.
Per questo intervento sul sumo, e andrò a vedermi qualche incontro per capire. Hai detto che durano dai 5 ai 10 secondi, qualcosa del genere.
Dai 10 ai 30 secondi.
Dai 10
un incontro non
secondi.
Può durare più di 3 minuti. Oltre 3 minuti viene annullato l'incontro.
Ah, viene annullato, anche questa è una cosa interessante.
Si dovrà risputare, scusate, ridisputare dopo, alla fine del giro del giorno.
E rilanciano il sale, fanno tutte quelle cose. Mamma mia, incredibile. Spreco di sale, incredibile.
Sale che c'è. Vabbè.
Ottimo, chiudiamo quindi con il sumo e